This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Storie Libere presenta.
Avete mai pensato di chiedere ospitalità a una biblioteca? Sappiate che è possibile. Se vi trovate in Galles, potete recarvi alla Gladstone's Library, che si trova nel villaggio di Awarden. Questa biblioteca, infatti, è l'unica del Regno Unito, e in verità una delle poche nel mondo, che ha a disposizione ben 26 camere per dormire la notte, e anche un bistrò se volete mangiare qualcosa. Potrebbe essere un'ottima meta per del turismo librario, ma se preferite qualcosa di meno stanziale che possa addirittura arrivare a coprire l'intero pianeta, allora l'idea più giusta per voi potrebbe essere quella di andare a visitare tutti i pub nel mondo dedicati a James Joyce. Esiste infatti un James Joyce Irish Pub a Istanbul, in Turchia, così come il James Joyce Pub di Atene, o le James Joyce di Lione in Francia, o il James and Joyce Pub a Phuket in Thailandia. E questi sono solo alcuni esempi, perché a quanto pare ce ne sono oltre un centinaio di pub dedicati allo scrittore irlandese. Per cui, se amate i suoi romanzi e amate la birra, adesso avete un'indicazione perfetta per indirizzare i vostri prossimi viaggi. Perché noi lo sappiamo benissimo che quella del lettore, malgrado la gente comune pensi il contrario, è tutt'altro che un'attività sedentaria.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
In questa nuova puntata di Copertina andremo a sondare il mondo della magia e del mistero, ma per farlo abbiate un po' di pazienza, perché prima è il momento delle mie consuete
letture in corso.
1. Oggi apro la rubrica delle mie letture in modo un po' diverso, diciamo con un intervento che si colloca a metà strada tra l'esperienza personale e la riflessione editoriale. Qualche settimana fa sono stato a Barcellona, ospite di un festival letterario, e mentre ero lì, un amico mi ha portato a vedere quella che secondo lui è la più bella libreria della città. In effetti si trattava di un posto splendido, una libreria suddivisa in due negozi antistanti, uno dedicato ai libri di fotografia, arte e fumetti e l'altro alla narrativa. Una libreria dai soffitti alti, disseminata di poltrone e divani per permettere ai lettori di accomodarsi e sfogliare i propri libri in tranquillità, e all'esterno dotata di un piccolo cortile con tavolini e un bar per bere qualcosa. Mio amico mi ha detto che secondo un sondaggio compiuto dalla stessa libreria ci sono clienti che amano trascorrere addirittura un'ora e mezza o due durante le loro visite. Non che avessi bisogno di un sondaggio per intuire questa informazione, dal momento che io stesso, se ne avessi avuto occasione, avrei trascorso lì mezzo pomeriggio. Comunque, come sempre succede quando metto piede in libreria, non ho potuto fare a meno di comprare qualcosa. In questo caso, non parlando purtroppo né il castigliano né il catalano, mi sono dedicato alla sezione internazionale, dove ho acquistato due libri in inglese. Uno dei due è un romanzo che mi ha colpito sia per la copertina particolare, l'illustrazione di una mano di donna che sembra accartocciare una mappa geografica, sia per la nota in quarta, che spiegava essere la ristampa di un libro uscito 10 anni prima, che nel frattempo è diventato un vero e proprio cult negli Stati Uniti. Il romanzo si intitola Glaciers, che significa ghiacciai, e la sua autrice è Alexis M. Smith, scrittrice oggi affermata, ma all'epoca al debutto nella narrativa. Ho letto il libro nel viaggio di ritorno, trattandosi di un romanzo breve intorno alle 100 pagine. Ero quasi certo che non fosse mai stato tradotto in Italia, perché non mi era capitato di intercettarne l'esistenza. Ma quando ho verificato in rete, ho scoperto che in realtà il romanzo era stato tradotto nel nostro paese proprio all'inizio di quest'anno. Però, questa è la sorpresa, con un titolo e una copertina completamente diversi dall'edizione originale. Glaciers ha la caratteristica di essere ambientato in una sola giornata. La sua protagonista è Isabel, una ragazza di 20 e qualcosa anni che lavora a Portland, nell'Oregon, in una biblioteca. Svolge un incarico anomalo e delicato, ossia quello di cercare di riparare i libri che per anzianità o usura rischiano di cadere a pezzi. Isabel è originaria dell'Alaska, un territorio duro e freddo che in qualche modo ha formato il suo carattere riservato e intimista. Oltre ai libri, ha una grande passione per gli abiti e gli oggetti vintage e ama trascorrere il suo tempo libero in giro per negozietti alla ricerca di tesori del passato. In biblioteca lavora anche Spock, un ex veterano della guerra in Iraq che esegue piccoli lavori di manutenzione nell'edificio e che deve il suo soprannome, Spock in inglese significa scheggia, ai suoi trascorsi militari, anche se nessuno conosce esattamente come gli siano andate le cose. Fra Isabel e Spock aleggia una sottile forma di attrazione mai dichiarata a causa del carattere introverso di entrambi, ma poiché quella sera ci sarà una festa a casa di una collega, Isabel vuole trovare il coraggio di chiedere a Spock di accompagnarla all'evento. In fondo la trama è tutta qui ed è molto semplice, ma quello che rende Glaciers un romanzo che in America ha convinto critici e lettori è la costruzione narrativa che Alexis M. Smith ha saputo realizzare attraverso i vari flashback del passato di Isabel, le sue riflessioni sulla caducità degli oggetti, la sua capacità di immaginarsi delle storie partendo da piccoli particolari come una cartolina in un negozio dell'usato. E questo riferimento simbolico è ai ghiacciai della sua terra d'origine, che forse rappresentano anche lo stato di congelamento sentimentale in cui sia lei che Spock sembrano giacere. Un insieme di elementi che lo rende un libro breve e intenso, lontano però dai cliché del romanzo sentimentale. Mi sono dunque un po' sorpreso nel vedere come l'edizione italiana sembra invece voler andare proprio in quella direzione. L'ha pubblicato infatti Frassinelli col titolo La collezionista di cose perdute e ha posto come immagine di copertina la foto dei toni ocra di una giovane donna in penombra che regge in mano un plico di lettere. Ovviamente ogni editore compie delle scelte precise quando propone i suoi libri al pubblico e la scelta di titoli e immagini di copertina è una delle operazioni determinanti per indirizzare un prodotto verso un certo tipo di lettori. Diciamo dunque che se l'avessi visto in libreria io non mi sarei avvicinato a un titolo simile perché mi sarei sentito fuori target. Invece la mia sensazione è che confinare questo titolo nella categoria dei romanzi romantici dedicati a un pubblico prettamente femminile in questo caso sia davvero limitante, perché alla fin fine non c'è nessuna vera storia d'amore al suo interno, ma al limite l'ipotesi della nascita di una storia, e già questo lo caratterizza come anomalo per il genere. E poi c'è una raffinatezza di fondo legata al fatto che sia ambientato tutto in un'unica giornata, con queste riflessioni che vanno avanti e indietro nel tempo, con un impianto così sobrio e essenziale che mi sembra quasi il contrario di quello che la letteratura rosa, sempre sognante e proiettata nel futuro, promette in genere alle sue lettrici. Insomma, per quanto mi riguarda, il classico caso dell'abito che non fa il monaco, e io nella mia testa continuerò a chiamarlo Glaciers. In questo periodo ho recuperato anche un libro uscito in Italia più di un anno fa, dell'autrice argentina Samantha Schublin, pubblicato in Italia da Sur, col titolo Sette case vuote, nella traduzione di Maria Nicola. Le sette case vuote del titolo qui si riferiscono ai sette racconti che costituiscono la raccolta. Si può dire che Schublin sia maestra nel giocare con l'inquietudine, perché quello che accomuna tutti questi racconti è un'ambientazione intima, familiare, ma con un elemento che viene a scardinare l'equilibrio e la serenità della vita quotidiana, come il racconto nel quale due anziani genitori che soffrono di demenza senile giocano nudi nel cortile davanti alla nuora e ai nipoti sbigottiti. Un lungo racconto centrale narrato dal punto di vista di una donna che sta progressivamente perdendo lucidità e che è sempre meno in grado di comprendere la realtà che la circonda. Ma il vero apice, per quanto mi riguarda, è il racconto intitolato Un uomo sfortunato, che si svolge in un grande magazzino dove una bambina è lasciata momentaneamente sola dai genitori e viene avvicinata a un uomo che le fa compagnia. Ed è difficile capire se le attenzioni che l'adulto le rivolge siano mosse dalla gentilezza o da un interesse morboso. Personalmente ho trovato abilissimo da parte di questa autrice riuscire a insinuare questo dubbio nella mente del lettore pur senza sbilanciare il testo né in una direzione né nell'altra. Un racconto che avevo già letto nella rivista Freemans, di cui più volte abbiamo parlato in questo podcast, e che resta uno dei miei racconti preferiti degli ultimi anni. E se anche voi amate le storie dal sapore perturbante, questa raccolta è pane per i vostri denti. È sempre difficile accostarsi ai nuovi romanzi di autori che hanno avuto un clamoroso successo con i libri precedenti, perché il carico di aspettative è più alto rispetto alle proposte normali che si trovano in libreria, e questo in un modo o nell'altro tende a influenzare il giudizio del pubblico. Un rischio simile certamente lo corre Paolo Cognetti, che dopo il successo mondiale delle Otto Montagne, dapprima in forma di romanzo tradotto in tutto il mondo e poi come film che ha vinto il Festival di Cannes ed è diventato un campione d'incassi al box office, deve avere sulle spalle la responsabilità di proporre nuovi titoli sempre all'altezza. Con Giù nella Valle, Cognetti compie un'operazione che potrei definire di distillato narrativo, scrivendo un libro corto ma densissimo, composto da 4 capitoli e un canto finale, racchiusi in meno di 120 pagine, dove la brevità è compensata dall'intensità del testo. I 4 capitoli hanno diversi protagonisti, tutti legati fra loro. Una coppia di cani nel primo, un poliziotto e la forestale nel secondo, suo fratello nel terzo e la moglie nell'ultimo. La trama del libro si dipana quindi attraverso questi punti di vista, quasi come se ci sia un passaggio di testimone fra un capitolo e l'altro. La vicenda si svolge nella Valsesia, in Lombardia, ai piedi delle Alpi. Luigi e Alfredo sono due fratelli che hanno in comune la capacità di reggere benissimo l'alcol e il fatto di avere 2 alberi dedicati a loro. Il padre infatti ha piantato un larice il giorno in cui è nato il primo e un abete il giorno in cui è nato il secondo. Ma i destini che si sono scelti i due fratelli sembrano opposti. Luigi non si è mai mosso dalla valle, si è sposato con una ragazza conosciuta mentre lei era in vacanza da quelle parti e ha cercato solo occupazioni che gli permettessero di vivere senza troppe pretese. Alfredo invece, che sin da giovane si è mostrato una testa calda, portato per le risse per le compagnie discutibili, ha preferito fuggire da questi luoghi e rintanarsi il più lontano possibile, finendo a lavorare nelle foreste del Canada. Ma quando il padre muore ed è necessario vendere la casa di famiglia, Alfredo è costretto a tornare per andare dal notaio col fratello a firmare l'atto. Ma ancora una volta, e stavolta da adulti, i diversi caratteri e contrasti che hanno allontanato i due tornano a farsi sentire. Come dicevo, Cognetti ha scelto una prosa concisa e intensa, scrivendo 4 capitoli che hanno sapore dei migliori racconti, ma che in realtà non sono concepiti per essere narrazioni a sé stanti, ma proprio elementi di un racconto corale, frasi essenziali tanto precise che illuminano i personaggi e i luoghi in cui è ambientata la storia, tanto che al lettore pare di vederli davanti agli occhi. È questo titolo che appare un'ironica presa di distanza, Giù nella Valle, per uno scrittore che forse ci vuole dire che non ha più bisogno di essere confinato in montagna per continuare a consegnarci storie memorabili. E adesso lasciamo la narrativa per addentrarci in un mondo letterario che finora in questo podcast non avevamo ancora affrontato.
Fidati di chi ne sa.
Nel nostro viaggio attraverso le librerie d'Italia ogni tanto ci piace andare a scoprire quelle librerie specializzate dedicate a precisi ambiti culturali. Fa certamente parte di questa serie anche la libreria che andiamo a scoprire oggi, che è la libreria esoterica Aretusa di Torino. E per parlarcene collegate con noi il suo proprietario Igor Caputo. Ciao Igor, benvenuto.
Ciao, grazie dell'invito.
Intanto spiegaci che cos'è esattamente o cosa si intende per libreria esoterica.
Allora, è un contesto abbastanza largo e abbastanza vasto, nel senso che noi ci occupiamo qua sia di materie più strettamente esoteriche, da, che ne so, storia della magia, rituali di magia rinascimentale, testi di alchimia, ma anche tutta quanto una grossa parte di storia delle religioni, di yoga, di spiritualità, di cosiddette medicine alternative, di cui cerco di limitare un pochettino il... come dire, la banalità degli argomenti, di dargli più una storicità e un'attendibilità quantomeno antropologica, e quindi un po' queste materie, quindi dall'analisi di sé, qualcosa di psicologia, tantissima astrologia, materie varie ed eventuali.
Come molte librerie specializzate, ovviamente anche Aretusa non si limita solo alla vendita dei libri, ma organizza anche corsi, incontri e addirittura ho visto che ospita un'academy. Sì. Ho visto dal vostro sito che gli insegnanti di questa academy sono specializzati in categorie piuttosto anomale. Ho visto per esempio percussioni e storia, architettura sacra o esoterismo norreno e rune. Allora, ci spieghi in cosa consiste questa Academy e a cosa si riferiscono, per esempio, queste categorie così apparentemente astruse?
La Aretusa Academy, i corsi di Aretusa, nascono poco prima del lockdown. Avevamo cominciato a organizzare dei corsi qua in negozio la domenica, eravamo partiti con dei corsi sui tarocchi. Dopodiché scatta il lockdown, ci fermiamo tutti quanti e dopo un po', quando ho imparato anch'io ad utilizzare queste moderne diavolerie tecnologiche, siamo passati online e di lì è partito un nuovo mondo per noi, per me, completamente nuovo e completamente misterioso. Le materie che approfondiamo insieme sono quelle che caratterizzano appunto il mio negozio e la storia di questa libreria, che dal 48 si occupa appunto di astrologia, di tarocchi, di rune, di esoterismo norreno e tutte quante le materie che giustamente dicevi tu.
Ma raccontaci la storia invece, da quanto esiste la libreria, perché hai deciso di aprirla e così via?
Io non l'ho aperta, l'ho rilevata. Nel 48 Carla Casalegno, che è stata la fondatrice, ha rilevato un negozio che era già una libreria prima della guerra, lo ha sistemato e ha riaperto una libreria. Inizialmente lei era partita con l'idea di fare una libreria d'arte. Appassionata lei di arte, sia figurativa che di musica, aveva dedicato questo spazio appunto alla pittura, alla musica classica e via dicendo. Quando un giorno è arrivato un cliente, dopo pochissimo dalla sua apertura, quindi siamo comunque sempre nel 48, è entrato un cliente che ha chiesto un libro di massoneria. Lei glielo ordina, anche perché la vecchia sede della libreria era molto vicino ad una delle sedi delle obbedienze massoniche più importanti italiane. Arriva questa copia, lei in realtà ne aveva prese due, una per il cliente e una così, incuriosita da mettere in vetrina. La seconda copia, quella messa in vetrina, l'ha venduta tipo in giornata, nell'arco di pochissimo tempo, al che l'ha riordinata e ne ha ordinate insieme a quelle degli altri libri sullo stesso argomento, che anche quelli sono andati via in pochissimo tempo. Quindi così, presa dall'entusiasmo di questa scoperta, ha defenestrato i libri d'arte e ha cambiato l'indirizzo e ha cambiato il posizionamento della libreria, facendo nascere in questo modo la prima libreria esoterica italiana.
E tu perché hai deciso di rilevarlo? Cioè, qual è la tua passione in comune?
Allora, io sono arrivato qui la prima volta nel 1998, avevo 13 anni, ed ero venuto a cercare libri scolastici. L'allora dipendente mi mostrò il cartello che aveva dietro la schiena con scritto «Qui non vendiamo libri scolastici», però io, così incuriosito dall'ambiente, mi sono guardato intorno e ho capito più o meno dov'ero. Dopo qualche mese sono andato al cinema a vedere Stigmate, che è un film soft horror fine anni 90, in cui si parlava dei Vangeli apocrifi, del Vangelo di Tommaso nello specifico, e preso benissimo da questa scoperta sono salito sul tram, sono venuto qua da Retusa perché avevo capito che quella tipologia di libri qua dentro poteva starci benissimo. Infatti l'ho comprato ed è stato il mio primo acquisto. Di lì poi tutta quanto una serie di vicissitudini della vita mi hanno portato a mantenere la frequentazione, a propormi come dipendente poi al secondo proprietario della libreria, che non mi volle o comunque non è andata, e poi a comprarmela nel momento in cui le circostanze sono diventate mature.
Si può dire quindi un innamoramento veramente precoce il tuo, perché risale appunto all'età della preadolescenza addirittura.
Eh sì.
Quali sono i clienti di una libreria come questa? Perché, allora, ovviamente quando si citano certi temi come la massoneria, o quando, insomma, con questa fama che ha Torino di essere una città anche particolarmente legata allo spiritismo, queste cose, uno può farsi un'idea di una clientela, come dicono i giovani d'oggi, un po' cringe, cioè magari tipi strani, inquietanti, insomma. Sfata un po' questo pregiudizio e raccontaci chi è che viene nel tuo negozio.
No, c'è di tutto, dal tizio un po' strano che parla con qualcuno che vede solo lui, al parlamentare che viene a comprarsi i libri, al giornalista o la qualsiasi persona che può essere interessato o interessabile a queste materie. Veramente una tipologia di clientela estremamente eterogenea. Quindi, grazie ai social, sto facendo un pochettino un lavoro di ringiovanimento dei clienti e tutto ciò sta funzionando.
C'è qualcuno che ti ha fatto delle richieste strane o curiose che hai voglia di condividere?
Ma ce ne sono veramente tante. Allora, tanto per incominciare, spezzando un'arancia a favore dei miei clienti, io stesso sono quello che è entrato qui da ragazzino facendo le domande più assurde e bizzarre agli allora proprietari o agli allora librai. Mi hanno chiesto di tutto, da un cliente che mi ha chiesto quanto fosse alto Gesù, perché una volta se l'era visto sotto il letto e voleva verificare che fosse proprio lui dall'altezza, come se ci fosse la statura di Gesù nei testi dei Vangeli. O anche, un'altra volta mi è venuta in mente adesso, ero qui da poco tempo come libraio e mi ha telefonato una signora proponendomi di fare una presentazione di un libro scritto da una sua amica su Maria Maddalena. Maria Maddalena sappiamo che con il periodo di Dan Brown le hanno tirato in mezzo di tutto, le hanno fatto dire di tutto, le hanno fatto fare di tutto, povera santa, povera donna. E io così avevo declinato gentilmente dicendo: guardi, sto organizzando, ho già organizzato per questo stesso periodo una presentazione con Paolo Riberi, che è un filologo specializzato in testi gnostici e apocrifi, e quindi se proprio vogliamo fare un'altra cosa sempre su Maria Maddalena, facciamo passare un pochettino di tempo perché non si accavallino due eventi sullo stesso argomento. E questa signora mi ha risposto: ma no, ma Riberi, ma lui scrive le cose vecchie, Riberi parla delle cose dei Vangeli di 2000 anni fa. L'autrice, lei c'ha le news, ci ha parlato ieri sera con Maria Maddalena.
Beh.
E su quel c'ha le news, io ho messo giù il telefono.
Allora hai perso l'occasione di uno scoop, diciamo, recente.
Sì.
Ti chiedo qual è, secondo te, l'aspetto più bello di gestire una libreria di questo tipo?
Allora, io vengo da aziende in cui avevo posizioni piramidali sopra di me e quindi già per me personalmente la cosa più bella in assoluto è di non avere nessuno sopra di me se non i clienti. I clienti sono i miei datori di lavoro e io cerco di entrare in relazione con i loro gusti, in qualche maniera di guidarli, perché è un pochettino il ruolo del libraio, di guidarli in una ricerca, di camminare insieme con i clienti. Questa qui per me è la cosa più bella e importante, la crescita che vivo ogni giorno con chi entra, con chi varca la porta della mia libreria.
A questo punto ti chiedo di consigliare delle letture ai nostri ascoltatori, tenendo presente che fra loro ci potrebbe essere già chi conosce e frequenta questo tipo di tematiche e chi ne è del tutto digiuno e magari dopo questa intervista vorrebbe accostarsi e capirne un po' di più.
Beh, allora, di sicuro un libro che consiglio è Il Magic di Aleister Crowley, che è un personaggio un po' bizzarro del fine 800 e prima metà del 900 inglese, ma che ha un valore particolare, una relazione particolare con questa libreria nello specifico. Perché la fondatrice Carla Casalegno mi aveva raccontato di essere stata lei a stimolarne la pubblicazione in Italia, la traduzione in italiano, perché vi racconto questo aneddoto. Fine anni 70 si trovava in Inghilterra, aveva visto esposto nella vetrina di una libreria esoterica di una sua omologa londinese una copia di questo libro, ne ha acquistate 10 copie, 9 le ha messe in vetrina e considerando quanto poco gli italiani sapessero l'inglese negli anni 70, il fatto di averne vendute tutte e 9 nell'arco di una settimana era stata una cosa veramente notevole. La decima copia l'ha incartata, ha preso carta e penna e ha scritto una lettera, come si faceva ai tempi, alla casa editrice Astrolabio di Roma, gli ha spedito questa copia con la lettera in cui di fatto gli imponeva di tradurlo e di pubblicarlo. Ormai un 3-4 anni fa è stata fatta una nuova traduzione, una nuova edizione e di nuovo centriamo noi torinesi e noi di Aretusa perché il traduttore Alex Canepa è un mio cliente storico e ha scoperto quell'autore sugli scaffali proprio di questa stessa libreria. Il Magic è di fatto un manuale. Un testo che l'autore ha pensato come introduttivo, anche se proprio, proprio introduttivo non lo possiamo definire perché dà per scontate un pochettino di nozioni, di magia occidentale. È un libro in cui vengono unite delle pratiche e degli elementi della storia, appunto della pratica della magia occidentale con determinati esercizi, determinate tecniche che vengono da Oriente. Quindi è il libro che in qualche maniera unisce l'Oriente e l'Occidente della magia e della spiritualità. È un libro che all'interno racchiude gli insegnamenti più importanti che hanno condizionato il sapere magico ed esoterico del Novecento. Da quel libro lì e da quell'autore lì, da Aleister Crowley, nascono e discendono alcuni dei movimenti esoterici e magici più importanti del Novecento, ma ha anche condizionato in qualche maniera la musica rock e il movimento hippie. Aleister Crowley compare nella copertina di Sgt. Pepper's dei Beatles tra le persone che noi stimiamo, come avevano scritto loro appunto nell'album. è stato il faro per Jimmy Page delle Zeppelin, per David Bowie, per Ozzy Osbourne, per tutta quanta una serie di personaggi e di artisti del Novecento. Parsons, colui che ha inventato il combustibile solido utilizzato per i razzi e per i missili, ha avuto la ricetta, la tecnica di costruzione di questo combustibile durante un rituale basato su questo libro e scritto da questo autore. Quindi così, per darvi un panorama dell'importanza, della rilevanza che ha avuto costui e questo libro nel Novecento.
E invece, se ti chiedo qualcosa di più recente, che cosa vorresti consigliare?
Ma vorrei consigliare una nuova uscita di Claudio Marucchi. Anche lui è un mio affezionato cliente e amico di vecchia data ed è appena uscito con il libro Scavando nell'ombra, pubblicato da Spazio Interiore. Così vi leggo il sottotitolo: Sesso, morte e male, le radici rinnegate della psiche umana. Per darvi anche un pochettino il quadro di quello di cui andrà a parlare all'interno. Io la scorsa primavera ho organizzato dei corsi sull'argomento della morte vista da un punto di vista antropologico, storico e magico a 360 gradi, e Claudio Marucchi, l'autore di questo libro, è stato uno dei docenti di punta di questa iniziativa.
Bene, allora io ti ringrazio e hai dato sicuramente degli stimoli curiosi e inediti ai nostri ascoltatori.
Grazie a te.
Altre voci, altre stanze. Una delle rubriche più amate di questo podcast è da sempre quella dedicata alla traduzione, e oggi abbiamo una versione un po' speciale di questa rubrica e capiremo dopo perché. Intanto diamo il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che è la traduttrice Silvia Albesano. Benvenuta Silvia.
Grazie molte per questo spazio, per l'opportunità.
Cominciamo con la domanda di rito: dici come sei diventata traduttrice?
Io lavoravo da parecchio tempo in editoria, in realtà soprattutto come revisore, e devo dire che a vedere in me una traduttrice sono stati in prima battuta gli editor per cui lavoravo, nel senso che la proposta di provare a tradurre, provare a cimentarmi con la traduzione è venuta da loro. Sebbene comunque l'interesse per la traduzione, anche come processo, diciamo, ci fosse in me da sempre. Io all'epoca avevo una sorta di doppia vita, lavoravo all'università come storica della lingua italiana. Il mio dottorato in realtà già era su delle traduzioni, anche se medievali, quindi l'interesse c'è sempre stato, però poi a fare di me una traduttrice vera e propria, appunto, sono stati gli interlocutori che avevo conosciuto in altra veste, in casa editrice.
E come sono andate le prime traduzioni?
Ma sicuramente ho capito da subito che era una sorta di mestiere impossibile e allo stesso tempo però anche estremamente, estremamente affascinante, quindi indubbiamente c'è stata della frustrazione rispetto così all'impossibilità dell'impresa, però anche una grande gioia, una grande gratificazione nel cimentarmi, e quindi così non ho mai poi messo in dubbio il desiderio di proseguire, insomma.
Allora, puoi dirci alcuni degli autori che hai tradotto?
Sì, allora dunque, io traduco dal tedesco e dall'inglese. Dal tedesco ho tradotto Rilke, ho tradotto Kafka, Il Disperso o America, che dir si voglia. Un'autrice contemporanea tedesca a cui tengo molto è Esther Kinski. L'elenco potrebbe continuare, questi diciamo sono un po' i primi che mi vengono in mente.
Ok, ma noi ti abbiamo contattata perché in realtà tu ti sei recentemente cimentata in un'impresa di cui noi avevamo già parlato a copertina qualche tempo fa. Cioè, avevamo raccontato la vicenda letteraria veramente anomala di questo autore, che non si può neanche definire autore perché è non binario, quindi non si può attribuirgli insomma una sessualità precisa per sua scelta, che è Kim de l'Horizon, che ha scritto un libro cui lingua è talmente particolare che autorizzava i suoi traduttori a prendersi delle libertà assolute. E poiché tu sei la traduttrice italiana di questo libro, volevo che ci raccontassi un po' com'è andata e se è vero che Kim Dell'Orison ha dato davvero questa possibilità, insomma, creativa così ampia ai propri traduttori.
Sì, è vero, e ha avuto anche così la cura, l'attenzione particolare di indirizzare ai suoi traduttori una lettera vera e propria che ci ha fatto poi pervenire tramite l'editore, il suo editore tedesco. E in questa lettera dunque si diceva consapevole delle difficoltà particolari che la traduzione del suo libro poteva presentare, nel senso che è un libro in cui il tedesco standard, diciamo, si alterna allo svizzero tedesco, al francese, all'inglese, è un libro ricchissimo di giochi di parole, di effetti fono, simbolici, ed è un libro in cui la lingua e il lavoro sulla lingua, la ricerca sulla lingua ha un'importanza fondamentale. Dunque, a fronte di queste caratteristiche, insomma, che lo rendono a tratti intraducibile se si vuole restare fedeli, diciamo, alla lettera, Kim Dell'Orison invitava appunto i traduttori ad avvalersi, insomma, della loro creatività e ci autorizzava in un certo senso a quella che ha chiamato proprio libertà poetica, ovvero laddove la traduzione così letterale sarebbe stata impossibile, ci incoraggiava a creare nelle nostre lingue, naturalmente restando fedeli allo spirito del suo libro, e ci così suggeriva di introdurre là dove potevamo anche a questi aspetti così più giocosi, più così suggestioni anche fonosimbolica, laddove appunto le nostre lingue ce le consentivano, che potevano essere magari anche non gli stessi punti in cui erano stati usati nell'originale, dunque lavorare così un po' anche per compensazioni. L'invito a fidarci di noi, della nostra, diciamo, creatività e sensibilità, Kim Dell'Orison l'ha poi rinnovato a noi traduttori anche di persona. Nel maggio scorso, infatti, a Loren, vicino a Zurigo, presso un'istituzione che si chiama Casa dei Traduttori, che è dedicata appunto alla formazione e a favorire lo scambio tra i traduttori, si è tenuto un seminario a cui hanno partecipato tutti i traduttori dei paesi in cui all'epoca erano stati venduti i diritti del libro. Per cui dalla Norvegia alla Repubblica Ceca, all'Italia, alla Spagna e così via. E in quell'occasione Kim Dell'Orison ha poi trascorso 2 giorni con noi, prestandosi, devo dire, con grandissima generosità e pazienza a rispondere a tutti i nostri dubbi e domande. Quindi è stata in realtà poi un'occasione bellissima di crescita sia umana che professionale.
Allora, di solito io chiudo questo spazio chiedendo al traduttore intervistato di scegliere uno fra i libri che ha tradotto da consigliare ai nostri ascoltatori, ma in questo caso specifico, trattandosi di un'esperienza così particolare, vorrei che ci raccontassi invece di cosa parla questo libro e perché lo consiglieresti agli nostri ascoltatori.
Allora, questo è un libro molto particolare. Parla di una ricerca di sé e di quanto per scoprire davvero chi siamo e arrivare a vivere in maniera libera e autentica sia imprescindibile confrontarci con il nostro passato familiare, ma anche collettivo. Ed è un libro che ci aiuta a capire, questo diciamo è un aspetto che da traduttore mi è molto molto caro, quanto appunto in questa ricerca di noi sia fondamentale la lingua, cioè il trovare una lingua per dirci a noi stessi, ai nostri affetti, agli altri, che prescinda da formule, formine precostituite. Naturalmente, appunto, hai già accennato a quello che è uno dei temi di questo libro, ovvero la non binarietà dell'autore e anche del suo io narrante, e più in generale direi che questo aspetto nel libro si traduce in una celebrazione di quella che è una percezione di sé fluida, una percezione fluida del rapporto tra sé e tutto quello che ci circonda. E quindi una lingua che ci permetta davvero di comunicare in profondità con gli altri e in questo caso direi quasi con il mondo che ci circonda, inteso in tutta la sua ricchezza anche di elementi naturali, per esempio. Sono bellissime nel libro le parti in cui l'io narrante parla, per esempio, con il faggio rosso, con l'albero del giardino della casa della nonna. Ecco, direi che questo è in sintesi il cuore del libro, almeno così come è arrivato a me.
Benissimo, allora ricordiamo che il titolo del romanzo di Kim dell'Orisone è Perché sono da sempre un corso d'acqua ed è pubblicato in Italia da Il Saggiatore. Allora io ringrazio Silvia sia per questa intervista che per il lavoro difficile ma immagino entusiasmante che ha fatto con questo libro. Grazie.
Grazie a voi, grazie ancora.
Esimio collega.
Il collega di podcast di questa puntata in realtà è uno scrittore con una vastissima produzione alle spalle, avendo già pubblicato decine di romanzi per svariate case editrici, ma che da poche settimane ha esordito anche lui in veste di podcaster. Sto parlando di Paolo Nori e del podcast su Rai Play Sound Due volte che sono morto, dove racconta con grande ironia di quando si è diffusa la voce che lui fosse deceduto. Una notizia falsa, ma che assurdamente per ben due volte e per due circostanze diverse è circolata sui media nazionali. Oltre che scrittore, podcaster e docente di scrittura creativa, Paolo Nori è anche un grande esperto di letteratura russa, tanto che il suo ultimo romanzo, Vi avverto che vivo per l'ultima volta, Noi e Anna Akhmatova, pubblicato da Mondadori, è stato uno dei bestseller di quest'anno. E forse ricorderete il caso clamoroso di quando il suo corso su Dostoevskij per l'Università Bicocca di Milano era stato annullato in quanto ritenuto inopportuno in seguito allo scoppio del conflitto fra Russia e Ucraina. Una decisione sconsiderata e surreale da parte dell'università che però, ironia della sorte, secondo l'autore stesso gli ha portato più notorietà di qualunque campagna pubblicitaria. Ascoltiamo insieme quale libro ha deciso di suggerire Paolo Nori agli ascoltatori di Copertina.
Ho letto Spilli di Greta Olivo, il romanzo d'esordio di Greta Olivo che è uscito per Einaudi, e in prima persona, la cui protagonista è una ragazza molto giovane. Mi è piaciuto molto, al di là di quello che succedono un sacco di cose che non voglio dire, mi è piaciuto molto il modo in cui succedono queste cose, cioè la coincidenza tra il sentimento di questa ragazza, la disperazione che la muove, che ha mosso anche me quando avevo la sua età, alla ricerca, quando sono gli altri, che ti sembra ti debbano dire quanto vali. Tra questo sentimento, tra il dolore di questi momenti e la lingua che usa questa protagonista, la pulizia, la sobrietà del lessico e della sintassi che ha usato Greta Olivo. Il libro mi è piaciuto tanto che alla fine ho scritto a una mia amica, Dalia Ogero, che fa l'editor, alle Einaudi, e le ho fatto i complimenti. Poi lei mi ha detto che non l'ha seguita direttamente lei, ma l'ha seguita Angela Restelli. Mi ha dato il numero e ho fatto i complimenti a Angela Restelli e a Greta Olivo per questo esordio che a me sembra un esordio memorabile.
Goccioli. A chiudere ancora una volta la puntata è il consiglio di uno scrittore, e chi ha ascoltato gli episodi precedenti poteva immaginare che questo invito sarebbe stato in qualche modo inevitabile. Dario Ferrari, infatti, è lo scrittore e autore del romanzo per Sellerio La ricreazione finita, che in un paio di puntate precedenti ho pubblicamente dichiarato essere il mio romanzo italiano preferito dell'anno. Durante una recente fiera del libro a Napoli, Dario Ferrari in persona è venuto da me a presentarsi e io, zac, come una sanguisuga, gli ho subito chiesto di contribuire con un vocale a Copertina. sono una brutta persona, lo so, e invece Ferrari è un gentiluomo, infatti ecco il suo suggerimento.
Ciao Matteo e ciao a tutte e tutti. Il libro che ho letto di recente che mi ha tenuto più avvinghiato, che mi ha costretto anche a fare una cosa che per me è del tutto inusuale, vale a dire andare a letto tardi per leggere, io di solito ho un sonno invincibile, è il libro Maniac dell'autore cileno Benjamin Labatut. Sicuramente l'ho pronunciato male, ma diciamo qualcosa che suona vagamente come l'ho detto. Pubblicato da Elfi, tradotto da Norman Gobetti, è un libro sulla scienza, sul lato oscuro della scienza. La battuta ha questa caratteristica già presente nel libro precedente, che era Quando abbiamo smesso di capire il mondo, che appunto paradigmaticamente indicava il fatto che da un certo punto in poi, dal Novecento in poi, la scienza è uscita un po' dai cardini, dalla razionalità moderna cartesiano-galileiana, e quindi appunto la racconta in maniera estremamente affascinante, estremamente inquietante. In particolare questo libro racconta tre storie, ma quella fondamentale, quella centrale, di John von Neumann, che la battuta definisce l'essere umano, anzi l'essere più intelligente del Novecento, e che ha avuto effettivamente le mani in pasta in molti degli accadimenti scientifici fondamentali di quel secolo, in particolare nel tentativo di dare un fondamento alla matematica, il tentativo di David Hilbert, in cui lui si tuffa con estremo entusiasmo, finché poi in una scena molto bella non incontrerà Kurt Gödel, che invece lo mette di fronte al fatto che quel tentativo è destinato a naufragare. Dopodiché fa una serie di altre cose, lui ungherese si trasferisce negli Stati Uniti, dove è venerato, partecipa anche tangenzialmente al progetto Manhattan, diciamo fa la guest star nel progetto Manhattan, ogni tanto arriva in Cadillac e risolve brillantemente qualche problema matematico che i più grandi fisici del momento che partecipavano al progetto Manhattan non sono in grado di risolvere, e poi tra le altre cose lavora anche a questa macchina che si chiama appunto Maniac, che dà il titolo al libro, e che è l'antesignano dell'intelligenza artificiale, e mostrando appunto sia i primi passi dell'intelligenza artificiale sia come già siano contenuti in essa degli esiti che sono tutt'altro che rassicuranti. Quindi se volete mettervi un po' di paura con dell'ottima prosa che unisce scienza e fiction, direi che questo è il libro giusto per voi.
E con una metafora di stampo marinaro è venuto ora il momento di tirare i remi in barca e di fare il conto del pescato di oggi. E qui si capisce che non so più che sinonimi inventarmi per dire che siamo arrivati al momento del riassuntone finale. Io vi ho parlato di Glaciers di Alexis M. Smith, pubblicato in Italia come La collezionista di cose perdute, Frassinelli. Sette case vuote di Samantha Schublin, Sur. E Giù nella valle di Paolo Cognetti, Einaudi. Igor Caputo, della libreria esoterica Aretusa di Torino, ci ha invitato a leggere Magic di Aleister Crowley, Astrolabio. E Scavando nell'ombra di Claudio Marucchi, Spazio Interiore. La traduttrice Silvia Besano ci ha raccontato Perché sono da sempre un corso d'acqua di Kim Dell'Horizon, Il saggiatore. Lo scrittore, insegnante e podcaster Paolo Nori ci ha suggerito la lettura di Spilli di Greta Olivo e Einaudi. E Dario Ferrari, l'autore di La ricreazione finita di Sellerio, ci ha parlato di Maniac di Benjamin Labatut ad Elfi. E noi, avviso ai naviganti, torniamo a navigare su queste acque fra un mesetto. Ciao! Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.